Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Questa è la puntata 241 del Pointer Podcast e io, sì, come ha detto Eugenio, sono Luca e vi do il benvenuto in questa nuova puntata. Per prima cosa, chiaramente, come ogni puntata del podcast, vi ricordiamo i nostri contatti. Ci trovate su LinkedIn, Instagram, ma soprattutto ci trovate anche nella nostra Pointer Chat. Troverete poi il link nelle note della puntata. Pointer Chat, in cui abbiamo un po' spoilerato anche i temi della puntata di oggi, specialmente un tema della puntata di oggi, che sarà quello di DeepSeek. Andremo un po' a fare a approfondire un po', non tanto la parte tecnica. Anche su quello ci sto lavorando, vorrei parlarne magari se riusciamo la prossima settimana, ma non sono sicurissimo che riusciremo, forse quella dopo ancora. Andremo a approfondire un po' di tematiche riguardo DeepSeek più da un punto di vista di come l'azienda è stata sviluppata, come lavora DeepSeek. E perché non riusciremo però, giusto che l'abbiamo detto, perché non riusciremo a preparare una puntata troppo probabilmente piena di contenuti per la prossima settimana, perché questo fine settimana, se io e Eugenio saremo a Bruxelles per il FOSDEM, quindi se sarete anche voi a Bruxelles per il FOSDEM, scriveteci senza problemi nella Pointer Chat, almeno magari ci riusciamo a incontrare per una birra. Saremo, esatto, lì dal venerdì al lunedì, almeno io dal venerdì, Eugenio dal sabato, comunque in qualche modo possiamo incontrarci. Se siete interessati c'è anche un gruppo apposito anche per quello, scrivete nella Pointer Chat, poi vi diamo il link, così evitiamo di spammarlo troppo, che poi ci ritroviamo troppi bot, come è successo con la Pointer Chat. Prima di arrivare a DeepSeek però, Eugenio ci voleva parlare di ci voleva dare un piccolo consiglio su come si aggiornano i firmware delle AirPods, perché a quanto pare sono cambiate un po' le regole.
Sì, perché finalmente Apple ha rilasciato qualche informazione su come aggiornare il firmware delle AirPods, cosa che fino all'altro ieri non era chiara, non era pubblica. Ieri invece ha aggiornato la pagina delle informazioni e insomma adesso abbiamo qualche informazione in più. Non è niente, diciamo, è un qualcosa che immagino tutti noi ci fossimo immaginati, ma adesso sappiamo che possiamo controllare il firmware delle cuffie banalmente entrando nelle impostazioni, nelle informazioni delle cuffie abbiamo il modello, il numero del firmware che abbiamo installato. Poi se a quel punto vogliamo installare l'aggiornamento dobbiamo avere le cuffie nel raggio d'azione del Bluetooth dell'iPhone, dell'iPad o del Mac a cui sono connesse le AirPods, mettere le AirPods in ricarica, vanno connesse quindi essendo connesse al caricatore devono rimanere in carica per almeno 30 minuti per consentire l'aggiornamento del firmware. A quel punto diciamo che le AirPods scaricano automaticamente il firmware dal dispositivo a cui sono connesse. Quindi banalmente in raggio d'azione Bluetooth, messa in carica, in 30 minuti scaricano l'aggiornamento. Stessa cosa per le AirPods Max e la verifica del firmware poi può essere fatta come al solito, come ho detto prima, all'interno delle impostazioni. La Apple consiglia, se l'installazione del firmware nuovo non va a buon fine, di fare il reset delle cuffie e poi riprovare esattamente la stessa procedura. Però vabbè, a parte diciamo il come si aggiorna, che potevamo immaginarcelo, la notizia è che adesso è pubblico le modalità, cosa che fino all'altro ieri non lo era. E questo è carino. Io aspetto anche il momento in cui nelle informazioni delle AirPods ci mettano anche il numero di cicli di ricarica e la percentuale della batteria, sia della power bank delle AirPods che della singola cuffietta, cosa che adesso non ci abbiamo. Sappiamo solo quanto sono cariche e invece non sappiamo quanto si è consumata la batteria. Che sarebbe secondo me una cosa comodissima, perché dopo un anno o due uno se ne rende conto che la batteria è andata giù, ma non capisce di quanto e poi vabbè. Quindi ecco, primo passo, ma aspettiamo anche quest'altro.
Sì, non avevo capito se intendessi appunto la quantità di batteria rimanente o no. Una cosa che però forse si potrebbe provare, non so se è compatibile o meno, magari facciamo poi, se lo scopriamo prima della fine della puntata, facciamo un follow-up. C'è un'app che potrebbe essere addirittura iStats Menu, forse, oppure ce n'era un'altra di cui adesso non mi ricordo il nome, ma magari adesso, vabbè, su questo facciamo una ricerca e in caso lo diciamo o oggi o nella prossima puntata. Che è quell'app in cui in pratica connettendo l'iPhone al Mac ti dà dei dettagli in più sui cicli di ricarica, per esempio. E se non mi
Vero.
ricordo male, ti dà dei
O era
dettagli in
Coconut
più.
Battery.
Forse era con Connect Battery, sì, forse era quella. E secondo me ti dà dei dettagli in più anche sulle AirPods, credo. Non so quanti dettagli in più, ma credo. Cioè, mi ricordo che di aver sentito questa cosa qua. Quindi
Allora, lo
forse qualcosa c'era.
proviamo. Ti dico in live che iStat menu non dà informazioni in più sulle AirPods perché adesso ho le AirPods Max attaccate e non mi dice niente in più. Però poi provo anche con Coconut Battery, vediamo un po' che.
L'alternativa c'è un'app che si chiama Airbuddy. L'avevo provata
Ok.
tempo fa e è un'app per Mac che praticamente ti permette in realtà non soltanto di controllare le AirPods, ma di controllare in generale i vari dispositivi Bluetooth connessi al Mac. Era nata, credo, solamente con le AirPods, ma poi credo che si sia estesa un po' a tutto quanto. Ti fa delle animazioni in più che non avresti e ti dà un po' di informazioni in più che solitamente non vedi. Questa è un'app a pagamento, vi dico anche quanto costa subito e magari mettiamo poi anche il link nelle note della puntata. Costa 15,80 € in caso. Magari se vi può servire un'app per gestire un po' meglio i dispositivi Bluetooth, può essere sicuramente utile. Lo sviluppatore, tra l'altro, mi sembra sia anche abbastanza famoso nel campo, nel mondo Apple, diciamo. Quindi è un'app che è sicuramente mi ricordo che ho provato in passato, quando ancora forse era un po' più limitata di adesso e oggettivamente c'aveva un'utilità, poi non, per me probabilmente troppo, non c'avevo la necessità di averla, infatti non l'ho mai in realtà poi riutilizzata, a parte un po' all'inizio quando era uscita, però magari me la mettiamo nella nota della puntata se qualcuno poi dovesse trovarla utile, ce lo faccio sapere, insomma. Se non hai nient'altro da aggiungere su questo,
No, direi che possiamo andare al punto
Allora,
forte.
vi racconto una storia che a Eugenio ho raccontato anche prima della puntata, quindi ora lui se la riascolterà. E è la storia di un colloquio di lavoro un po' particolare, nel senso che qualche giorno fa ero su LinkedIn, scorrevo LinkedIn e trovo questa startup, si chiama Micro 1, tanto penso possiamo dire il nome senza problemi. È una startup che, come diciamo, titolo principale che troviamo, come descrizione principale che troviamo all'interno del sito, che è micro1.ai, dice proprio: benvenuti nella nuova era dell'hiring di top global talents. E l'altro sottotitolo che trovate, se cercate semplicemente su Google, micro1, AI Recruitment Engine to Hire Top Global Talent. Ora, vedendo questo, io ho pensato, vabbè, sarà un'app, un sito, un servizio che in qualche modo ti permette, boh, utilizzando l'AI, magari di ricevere degli annunci di lavoro personalizzati, qualcosa così. Quindi io sono entrato in realtà sulla loro pagina LinkedIn, ho visto un po' la descrizione di quello che facevano, ma ha attirato un po' quello che stavano facendo perché menzionavano il fatto che avevano a disposizione questi bot vocali per fare colloqui di lavoro. Quindi, un po' incuriosito da come funzionasse questa cosa, quindi ho detto proviamolo, vediamo un attimo. Apro uno quindi dei loro annunci di lavoro su LinkedIn, che mi rimanda a questo sito, questo Micro One, dove si poteva sottomettere il curriculum per quest'annuncio di lavoro. Quindi mando il curriculum e pensavo a quel punto fosse finita lì, nel senso che immaginavo, vabbè, sarà come al solito che mandi il curriculum e poi magari ti ricontattano. Invece qui è iniziata proprio la cosa particolare di questo tipo di nuovo metodo, diciamo, di colloquio, perché quello che offre l'azienda è proprio un colloquio svolto tramite una AI, che non è come avevo pensato inizialmente, che semplicemente ti dà dei consigli, ma proprio ti fa l'interview, nel senso che l'AI si sostituisce in questo caso a un umano e ti fa una prima interview che ti... in modo di, diciamo, secondo me, da scremare un po' e da capire quali sono magari i candidati da portare poi in un'interview successiva. Chiaramente, essendo un colloquio fatto con un AI, questo colloquio si è potuto svolgere anche se era domenica mattina. Quindi nel momento stesso in cui io ho mandato il curriculum, praticamente mi è stato detto: adesso vuoi fare il colloquio subito, altrimenti hai un po' di giorni per provare. Non ti preoccupare, è un colloquio soltanto un po' conoscitivo, ma non verranno chieste cose specifiche, troppo specifiche, quindi non hai necessità di una preparazione particolare. Io ero un po' incuriosito, un po' impaurito da quello che poteva succedere, però ho aperto il link e ho iniziato questo colloquio virtuale, che è stato un qualcosa che, quando l'ho raccontato inizialmente, l'ho definito un po' la Black Mirror, nel senso che una volta entrato in questa pagina tu ti trovavi questo cerchio, immaginatevi tipo Siri, no? Il logo di Siri quando si muove, tipo che gli parli. Cioè questo cerchio in mezzo alla pagina con delle onde che si muovono e tu senti le domande che ti fa l'interviewer, che in questo caso è un bot comandato da un'intelligenza artificiale, da un modello, ti fa delle domande a cui tu hai modo di rispondere. Quindi ti fa delle domande che non è che riguardano solamente te o delle magari soft skill, ma riguardano anche dei temi più tecnici. Per esempio, in quel annuncio di lavoro a cui ho mandato il curriculum, richiedevano della conoscenza di TensorFlow, che io sinceramente non ho. La prima domanda del bot è stato: spiegami come faresti questa cosa con TensorFlow. E la mia risposta è stata: guarda, non uso TensorFlow, non ne ho idea. Il bot, la cosa che mi ha stupito a quel punto, è che non aveva delle domande semplicemente fissate, prefissate dall'inizio, che semplicemente ti leggeva e faceva finta di comprendere, ma sulla base di quello che io ho risposto, quello che io ho detto in risposta a quella domanda, ha deciso quale domanda fare successivamente. Quindi ha detto: ok, no, non conosci TensorFlow, ma magari mi puoi spiegare come fare la stessa cosa con PyTorch, o comunque qualcosa di simile, ma con PyTorch. Quindi era comunque un interview in cui tutte le domande venivano in qualche modo, dipendevano in qualche modo da quello che tu avevi detto anche nelle domande precedenti. Le prime sono state un po' più tecniche, se vogliamo, mentre le successive sono state più, diciamo, di soft skill, nel senso che volevano magari sapere quale fosse stato un momento di difficoltà, quale fosse stato il modo in cui avevi venduto un tuo successo, una tua ricerca, qualcosa del genere. Per rispondere avevi a disposizione qualche minuto per ognuna di queste domande. Nel momento in cui esageravi e parlavi troppo, ti veniva indicato che stavi parlando troppo e che avresti dovuto smettere in poco tempo, e l'unica cosa che non mi che un po' mi è sembrata poco naturale, cioè, allora, le cose poco naturali ci sono state, ma quella che mi ha dato più da pensare un po' e che mi ha fatto sembrare il tutto meno naturale è il fatto che nel momento in cui il bot mi faceva la domanda, io avevo la possibilità di parlare per un po', ma poi dovevo essere io a dire: guarda, ho finito, e quindi dovevo cliccare un pulsante per dirgli: ok, alla domanda che mi hai fatto ho risposto. Quindi non era una conversazione continua, come magari invece può essere banalmente un ChatGPT in modalità vocale, in cui tu non è che gli dici: guarda, premo il pulsante, adesso ho finito di parlare, pensaci, rispondimi e così via. Era proprio una conversazione... Lì è una conversazione appunto continua, mentre qui c'era un: ok, ti faccio la domanda, aspetto la risposta, mi dici che hai finito, ti faccio la domanda successiva sulla base di quello che mi hai detto. alla fine, ok, il colloquio è finito così, non ti dà subito un giudizio, chiaramente, la voce, ma aspettano comunque che tu faccia anche un assessment di coding per poi dirti se è andato bene o è andato male. Spoiler, in questo caso, è andato male, e mi hanno detto... Questo subito dopo finito, cioè io finito il colloquio, sono tornato alla pagina, alla home del sito, mi hanno detto registrati adesso, mi sono registrato, mi hanno detto ok, questo colloquio non è andato bene, hai la possibilità di rifarlo aggiornando in male le tue skill, tipo, ma non nel senso che mi dovevo io imparare cose nuove, ma dovevo aggiornare sul sito quelle che erano le mie capacità. E questa è un po' l'esperienza, come dicevo, è stata un po' un'esperienza particolare, e sinceramente ci sono alcune cose che fanno molto società distopica. Non riesco a dare un giudizio troppo netto, nel senso dire se era una cosa... Non riesco a dirti sinceramente se è una cosa che mi è piaciuta o no. Ci sono alcune parti che non mi sono piaciute, ovvero, come ti dicevo anche prima, il fatto che magari non risulta troppo naturale parlare con uno schermo.
Immagino.
E il fatto che ti dicevo che comunque gli devi dire ho finito, fa risultare il tutto ancora meno naturale, perché mentre stai parlando con una persona, magari in una situazione anche con colloquio di lavoro, io dico una cosa, magari l'altro è, cioè magari può interessargli in particolare un qualcosa che io ho detto, e quindi ti può fermare e dire ok, adesso hai detto questa cosa, che ne so, esploriamolo, oppure dimmi di più, mentre lì tu parlavi a ruota libera. E però poi alla fine magari dicevi tante cose interessanti e poteva magari selezionarle una sola e continuare a esplorare solo quella. Quindi quello non mi è sembrato molto naturale.
Sì, anche perché poi, un po' come dicevamo prima, spesso i colloqui sono... Vabbè, intanto è una situazione difficile sempre, e poi come va il colloquio spesso è anche la tua reazione alla persona che c'è davanti, quindi c'è dell'adrenalina, c'è anche una sorta di complicità che si crea con l'altra persona, vedi un gesto che ti fa dire ok, sta andando bene, quindi vado. Invece quando è così non sai quando fermarti, non sai cosa dire, non c'hai nessun feedback dal lato opposto, quindi è molto strano. E poi però volevo anche chiederti, perché tu mi hai detto, hai fatto prima il colloquio a voce con le AI, poi la parte di coding, appena finita la parte di coding ti hanno dato il risultato passato o non passato, quindi immagino che elaborino in automatico anche l'interview parlata, e quindi mi chiedo con che tipo di criteri adottano per decidere chi è passato o meno. È strano, perché è chiaro, cioè nel senso, non so quanto l'umano sia sostituibile per valutare l'interview, sì, di una persona, anche perché quando mi è capitato di essere dall'altra parte in passato e ascoltare una persona che faceva il colloquio, spesso non è solamente dal punto di vista tecnico che lo valuti, no? So tante altre cose, quindi che...
Allora, secondo me pesava molto in realtà le tue skill, quelle che andavi a indicare già direttamente nella descrizione, nel form, insomma, che andavi a compilare. E secondo me ha pesato molto la prima domanda, perché nell'annuncio era richiesto esplicitamente la conoscenza di TensorFlow. Quindi io credo che nel momento in cui tu hai detto no, non conosco TensorFlow,
okay, probabilmente già lì era...
un po' lì già lui ha deciso che non era il caso, no?
Ok.
E hai detto c'era una parte questa qua con l'AI, e poi c'era la parte di coding. Nella parte di coding sinceramente non mi ricordo se c'erano dei test set che potevi provare, forse qualcosa sì te li dava, ma non tantissimi. La cosa che ho pensato però che sarebbe stato utile oggettivamente in quella fase di coding era avere magari o una persona reale a cui chiedere, banalmente, cioè nell'esercizio c'erano delle lettere e dovevi fare delle cose con delle lettere. E con queste lettere, e la mia domanda era ok, ma le posso riordinare o no? Perché era un po' ambiguo il testo. Questa è una cosa che magari avrei chiesto a un interviewer.
Certo.
Non c'era l'interviewer, non l'ho potuto chiedere a nessuno. Sarebbe stato a quel punto affascinante vedere, parlarne con anche parlarne con il bot di AI vocale anche durante quella fase, nel senso che magari ti trovavi il bot che ti rispondeva alle domande per togliere i dubbi riguardanti il testo dell'esercizio, i test case, cose simili. Lì non c'era, secondo me sarebbe stato utile, però capisco anche che magari dovrebbe essere in qualche modo allenato a rispondere a delle domande su quell'esercizio, e poi c'è anche la possibilità che magari in qualche modo ti dia invece indicazioni sbagliate e forse andresti a fare anche peggio di quanto potresti fare senza indicazioni. È stata un'esperienza un po' particolare, sinceramente spero di non doverne fare altri, lato tecnologico l'ho visto come un qualcosa di importante, come qualcosa di affascinante, lato umano un po' meno. Però ecco, se fossi se lavorassi per questa azienda, o comunque se fossi uno che ha una startup che fa questa cosa, sarebbe sicuramente una cosa affascinante lavorare su questo prodotto, svilupparlo, magari stando al passo con quello che succede oggigiorno nel settore LLM. Non credo che sia facile, nel settore, insomma, chatbot, quello che sia, non è facile. Allo stesso tempo apre anche un po' di problemi di etica, no? Secondo me, in qualche modo, perché ne parlavamo pure con Alessandro l'altra mattina. Da un lato è vero che magari banalmente potrebbe avere meno bias di una persona, perché magari una persona tu la vedi e dici, boh, mi sta antipatica a pelle, non ce la faccio. Oppure magari quella mattina ti sei svegliato male, fai l'interview, sei nervoso non ti va di farla. E chiaramente queste sono tutte cose che quell'AI non c'ha, quel chatbot. No. Però allo stesso tempo potrebbe avere certi altri bias. Banalmente, supporta tutti gli accenti? Cioè, se io parlo inglese, ma parlo inglese non benissimo, mi capisce? Supporta magari un accento più marcato? Non lo so. Questi sono tutti discorsi che sono più di etica, che andrebbero considerati. Sicuramente vengono considerati, sicuramente avranno fatto le loro analisi, però comunque io è una domanda che mi sono fatto anche quando la provavo.
Comunque è una cosa super interessante, perché non pensavo esistesse, non pensavo ci fosse un'azienda che lo utilizzasse già così, e quindi bello da ascoltare.
Sì, assolutamente, assolutamente. Però sinceramente spero anche di non doverci ripetere un'esperienza del genere. Per quanto sia affascinante, boh.
Lo sperano, credo, anche tutti i recruiter del mondo.
Sì, esatto. Allora, cambiando un po' argomento, in questi giorni mi sono un po' andato a guardare un po' di notizie riguardo a DeepSeek, azienda, DeepSeek, modelli rilasciati dall'azienda e tutto quello che ha comportato l'annuncio, o almeno gli ultimi annunci di questa azienda. Potrei parlare un po' troppo. Quindi, Eugenio, secondo me se ogni tanto mi interrompi è meglio, perché altrimenti...
Faccio come le AI del colloquio.
Esatto, cioè, guarda, stai parlando un po' troppo, forse. E come vi dicevo all'inizio, non andremo troppo nel dettaglio tecnico, ma andremo un po' a parlare un po' dell'azienda, del CEO di DeepSeek. Chi sta nella Pointer Chat ha letto un po', che avevo segnalato un paio di articoli in particolare di un sito che si chiama China Talk, e troverete questi chiaramente nelle note della puntata. Sono queste le due fonti principali che ho utilizzato un po' per preparare la puntata, oltre a un altro post di Hugging Face, anche questo lo trovate nelle note della puntata. Per chi non sapesse cos'è DeepSeek e per chi non avesse seguito un po' l'evoluzione degli ultimi giorni, anche se poi in realtà ho scoperto che il tutto è partito anche un po' più da lontano. DeepSeek è un'azienda, è un centro di ricerca AI cinese, che è stato fondato da un'altra azienda che si chiama Highflyer, che è un hedge fund, quindi un'azienda che si occupa di qualcosa completamente diverso, di differente rispetto all'AI o al mondo della ricerca in ambito di AI. Questo hedge fund è valutato 8 miliardi e il CEO si chiama Liang Wenfeng. A un certo punto ha deciso che aveva intenzione di dedicarsi non più soltanto a High Flyer, quindi all'hedge fund, ma anche a un'azienda che aveva come obiettivo quello di raggiungere le GI. Una delle tante, direi, a questo punto, perché ormai un po' tutte le aziende che lavorano in questo ambito cercano di... hanno l'obiettivo è quello di raggiungere GI. Lo voleva però fare facendo ricerca e rilasciando anche i modelli in modalità open source. Il CEO non se ne sa molto, però da quello che ho letto un po' in giro sembra che comunque lui abbia già un background di AI. Poi ha fondato questo hedge fund, pare che venga definito un po' come una persona, diciamo, un po' smanettona, che comunque non soltanto ne ha capito evidentemente di finanza, di economia, ma ne ha poi capito anche di informatica e di AI, e una persona che a quanto pare non è soltanto in grado di capirne appunto di informatica, ma anche capisce un po' come mobilitare le varie risorse e evidentemente trovare anche risorse per poi raggiungere i suoi obiettivi. Di DeepSeek se ne è iniziato a parlare, se ne parla ormai da qualche mese in realtà. Lo scorso maggio è uscito uno dei primi paper, o comunque uno di quelli che probabilmente ha reso maggiormente famoso DeepSeek, che era DeepSeek V2. Alcuni l'hanno definito il paper più bello dell'anno, e nel corso dei mesi DeepSeek ha introdotto alcune novità per quanto riguarda le architetture dell'LLM, che sono particolarmente rilevanti perché sono queste le novità che principalmente hanno permesso a DeepSeek di eseguire il training di vari modelli, riducendo anche la quantità di memoria necessaria per eseguire questo training, e quindi in qualche modo hanno queste innovazioni, questa ricerca che c'è stata, è un po' quello che ha portato anche a quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, ovvero a questa paura in qualche modo verso DeepSeek, perché dal nulla, tra molte virgolette, poi questo nulla, se ne è uscita fuori un'azienda che, diciamo, è riuscita a fare quello che altre aziende, principalmente americane, erano riuscite a fare con più risorse, sia economiche che di hardware. Il fatto che loro abbiano avuto la possibilità di utilizzare, di avere queste, di fare questa ricerca, di sviluppare queste architetture, gli ha permesso anche un po' di essere competitiva, nel senso che hanno potuto dare accesso a delle API a dei prezzi che sono più bassi rispetto a quelli delle altre aziende cinesi che mettevano a disposizione delle API per accedere a delle LLM. E queste altre aziende cinesi, per esempio Tencent, Alibaba, hanno scatenato poi un po' una guerra di prezzi, perché quando è arrivata DeepSeek e ha detto: ok, io ho questo modello, dato che mi costa meno fare training perché ho un'architettura che è più efficiente, posso permettermi di vendere le API a un prezzo più basso. Quindi le altre aziende si sono dovute un po' adattare. Oggi quello di cui si parla maggiormente è DeepSeek V3, che è il modello rilasciato a fine dicembre con il relativo paper, e anche di DeepSeek R1, che è il modello quello invece che ha capacità di reasoning, che a quanto pare nei vari benchmark che sono stati rilasciati batte anche OpenAI O1, quindi un modello closed source che non è in realtà l'ultimissima ormai versione di OpenAI, perché sappiamo che comunque c'è già in cantiere O3 che è stato annunciato, che probabilmente non arriverà arriverà nei prossimi mesi, settimane, non lo so. Quindi vabbè, comunque batte un modello closed source come O1. La cosa che voi potete fare già adesso è andare sul loro sito, che è chat.deepseek.com, fate il login e potete provare i vari modelli, sia la versione V3 sia la versione R1. La versione V3 è un LLM con oltre 600 miliardi di parametri, e in realtà se volete scaricarvelo è disponibile, perché tutto quello che loro hanno rilasciato, tutto quello che loro hanno pubblicato è open source comunque, quindi questo modello sia V3 sia R1 sono disponibili, li potete scaricare. Chiaramente se volete prendere V3 che c'ha oltre 600 miliardi di parametri, potete farlo girare se avete almeno 16 GPU da almeno 80 giga di memoria, quindi per esempio 16H100.
Quindi
diciamo non tutti, ma la cosa bella è che in realtà poi hanno delle versioni distillate di questo modello e anche di R1 che potete far girare tranquillamente sul vostro computer. Io sinceramente ho provato con LM Studio, ho provato la versione R1 distillata, se non mi sbaglio, con Queen, e quella è andata su un MacBook Pro M1, quindi non stiamo parlando di un modello di ultima generazione, andava, produceva degli output, e quindi diciamo che se avete un computer M1 o superiore va senza problemi. Quindi vi dicevo, loro hanno sviluppato un po' di innovazione dal punto di vista di come effettivamente è stato svolto questo training, ma anche soprattutto dal punto di vista dell'architettura di questa LLM, perché hanno sviluppato un meccanismo che va a modificare un pochino il meccanismo di attention utilizzato dalle LLM. Questo ha permesso di ridurre l'utilizzo della memoria, e se andate a leggere il loro paper, quello di V3, o era V2, no? Non mi ricordo, non sono sicurissimo di questo, ma vabbè, credo sia V3. Una delle cose che loro hanno messo in evidenza è che questo training è stato svolto utilizzando solamente, tra molte virgolette, 2048 GPU H800 di Nvidia, con un prezzo che, se andiamo un po' a vedere, che potrebbe essere circa $2 per GPU hour, quindi le ore GPU, un prezzo di $2 per ora GPU, il costo complessivo del training, solamente del training, si aggira intorno ai 5 milioni di dollari. E il tempo complessivo, cioè il numero di GPU hour è 2788 milioni. E ora, la cosa è che in realtà, in questo calcolo, loro chiaramente ti hanno detto semplicemente questo è il costo che abbiamo avuto per il training. E il training l'abbiamo fatto su 2048 GPU. Bellissimo. È sicuramente una bellissima notizia, perché comunque vuol dire che hanno fatto un lavoro di ricerca che gli ha permesso di diciamo rendere più efficiente il training, sviluppando comunque delle soluzioni che utilizzassero meno memoria. Ma sarebbe stato sicuramente anche più interessante capire quante ore, o comunque quanti mesi, quante ore GPU, quante GPU sono state necessarie per tutto quello che c'è stato prima del training, perché comunque c'è stata evidentemente tutta una fase di sperimentazione, c'è stata una fase in cui loro hanno generato i dati sintetici su cui a quanto pare il modello si nutre abbastanza. Tutto questo è chiaramente stato fatto sempre su delle GPU, e il piccolo asterisco è che loro in realtà non è che hanno a disposizione solamente 2048 GPU H800, ma hanno accesso innanzitutto a un cluster di 10.000 GPU H100, e poi a quanto pare hanno anche accesso a un cluster da 50.000 GPU H800, sempre di Nvidia. E in più c'è anche la possibilità per loro di accedere a dei cloud provider cinesi e non, che possono garantire accesso a delle GPU. Nell'articolo di China Talk viene evidenziato il fatto che ci sono al momento delle limitazioni sull'esportazione delle GPU in Cina. Molti dicevano: ah, sono riusciti a farlo anche con queste limitazioni. La realtà è che probabilmente hanno iniziato un po' prima rispetto a quando le limitazioni effettivamente sono iniziate, quindi loro erano forse già in possesso di tutte queste GPU che hanno utilizzato, e comunque non hanno solo 2048 GPU come si è parlato, il costo del training chiaramente è, sono quei 5 milioni che loro hanno stimato, hanno probabilmente usato quelle 2048 GPU H800, ma poi c'è da considerare tutto quello che hanno fatto prima, c'è da considerare ovviamente anche il costo di queste, banalmente di queste 2048 GPU, che è stato stimato sui 50-100 milioni di dollari. Comunque,
infatti, io volevo infatti farti la domanda riguardo, perché è da stamattina che sento questa cosa del loro si sono ingegnati per tirare fuori questa, per fare ricerca e cercare di quindi limitare il fatto che non avessero il GPU, e quindi in questo caso non è così vero perché evidentemente ci hanno accesso. Su, per invece per quanto riguarda il fatto che non si stanno considerando la generazione dei dati sintetici e tutti gli altri costi, però se consideriamo solamente il costo del training è comunque molto minore rispetto a quello di OpenAI, giusto? Oppure è un dato tra virgolette falsato dal fatto che magari OpenAI non ha dovuto, cioè diciamo possiamo confrontare solamente il training, oppure dobbiamo prendere in considerazione anche altre cose per fare un paragone con il training di per esempio O1?
Credo che, secondo me ci sta che comunque loro facciano, scrivano questo nel paper, perché immagino che anche gli altri, cioè a parte che tipo OpenAI non credo che rilasci informazioni pubbliche su quante GPU hanno usato, quali GPU, però okay, se mi ricordo che Meta aveva pubblicato delle informazioni su un dei cluster di GPU che avevano acquistato, che erano una quantità immensa di queste H100. Non so effettivamente bene il confronto, però questi valori che loro hanno indicato nel paper sono comunque più bassi, e questo è un po' stato forse il motivo per cui c'è stato tutto un po' il crollo di Nvidia nei giorni scorsi. E la volevo aggiungere una cosa, ecco, questa notizia in realtà secondo me, e poi in realtà leggendo online si legge che sono un po' tutti concordi su questo, non è una notizia positiva, perché se loro sono riusciti a ottimizzare e sono riusciti a far girare tutto su queste GPU, indipendentemente che la parte precedente l'hanno fatta magari su più GPU, questo training loro hanno fatto su relativamente pochi GPU e spendendo relativamente poco. La cosa positiva è che chiaramente se tu invece di usare 2048 GPU ne utilizzi molte di più, utilizzando sempre le ottimizzazioni, potresti avere la possibilità di fare il training di modelli molto più grandi, o comunque di eseguire magari il training più a lungo, e questo ti potrebbe poi portare a qualcosa di migliore da un punto di vista proprio di prestazioni. Quindi questa è secondo me un'ottima notizia, una notizia positiva, perché lo dobbiamo vedere da un altro, un po' da un altro punto di vista, non dal punto di vista che ok, allora non ci abbiamo più bisogno di tante GPU, ma dovremmo pensare ok, allora visto che ho tante GPU e ho l'ottimizzazione, le GPU le sfrutto ancora di più.
Esatto.
Probabilmente questo è il modo migliore forse in cui, da cui vedere un po' questa innovazione che è stata portata da DeepSeek, che ripeto ha comunque rilasciato open source i pesi del modello originale, sia la versione poi distillate, e ha rilasciato anche il paper in cui spiega tutto quello che loro stanno facendo. E c'è un altro asterisco, perché quando queste aziende parlano di open source si scatena sempre un po' una discussione, perché ci sono varie definizioni di open source nel mondo dei modelli di machine learning. In particolare l'Open Source Initiative ha definito cosa vuol dire per un LLM essere open source, e secondo le loro definizioni questo non è realmente un modello open source, perché il modello è open source secondo loro se tutto quello che loro necessitano per sviluppare quel modello è open source. Quindi banalmente il dataset che DeepSeek ha utilizzato non è open source, anche il codice non è open source, quindi è open source se lo vediamo da un punto di vista di come per esempio Meta intende l'open source di Llama, banalmente questo. Per risolvere questo,
cioè scusa,
cioè nel senso che ti rilascio il modello, i pesi del modello, te lo faccio usare con una licenza che nel loro caso credo sia la licenza MIT, però tu a casa non puoi fare il training, E non perché non c'hai le 2048 GPU, ma perché non hai i loro dati e non hai il loro codice.
Ok, però posso far girare il modello.
Però puoi far girare il modello.
E esatto. In teoria potrei anche rifar girare, cioè i benchmark che loro dicono, posso replicarli? No, o sì?
I benchmark sì, perché comunque quelli sono magari benchmark che semplicemente loro fanno utilizzando il modello. Ora non so che tipo di... cioè, se
no, vabbè, generici, non nello specifico, ok.
Però ci stanno dei benchmark che ormai penso siano online e possono essere utilizzati per confrontarli. Ci sono un po' di leaderboard, immagino che lì ci abbiano la possibilità di magari di darti un po' di spunti su come si fanno dei benchmark. La cosa carina è che Hugging Face, per risolvere un po' questo problema dell'open source, ha avviato un progetto che si chiama OpenR1, e in pratica stanno cercando di riprodurre non solo l'architettura e tutta la metodologia che sta dietro il training del modello R1 di DeepSeek, ma anche di ricreare il dataset che, cioè di, non di ricreare esattamente quello che loro hanno usato, ma di creare un dataset open source che può essere utilizzato per il training. Questo lo stanno facendo sia partendo appunto dall'implementazione di OpenAI, ma utilizzando anche, cioè si sono messi insieme insieme a Mozilla e anche un'altra azienda che si chiama Eleuther AI e anche altri in realtà, per la creazione di questo dataset che può essere utilizzato potenzialmente per il training di LLM nel momento in cui sarà pronto, e che ovviamente non conterrà materiale protetto da copyright, ma andrà a contenere solamente dati che possono effettivamente essere utilizzati per il training. Prima di concludere questa lunga parte della puntata relativa a DeepSeek, ci sono alcune cose che secondo me vanno sottolineate e che sono contenute in un'intervista del CEO, che a quanto pare è una rara intervista del CEO, nel senso che sempre su China Talk hanno tradotto un'intervista del CEO andando un po' a evidenziare alcuni punti in particolare, e ci sono alcuni che secondo me sono piuttosto interessanti e fanno un po' capire cosa DeepSeek sta facendo e qual è l'obiettivo. Lo possiamo dividere in varie parti questa intervista. In particolare ci sono 5 punti che loro hanno messo in evidenza. Il primo punto riguarda quella guerra dei prezzi che vi dicevo prima, cioè il fatto che DeepSeek a un certo punto è arrivato e ha detto: ok, noi non ci costa tanto fare il training, quindi possiamo anche vendere l'accesso alle API a un prezzo più basso. Qui la cosa che è stata chiesta al CEO è stata: ok, ma perché? Cioè, tu avresti potuto farle a prezzi più alti, leggermente più bassi degli altri, avresti comunque avuto magari successo, perché avresti comunque avuto un prezzo magari più basso di Tencent o ByteDance o Alibaba, ma ci avresti anche avuto un profitto molto più grande. E lui ha detto che in realtà loro hanno messo un prezzo che era quello che secondo loro credevano fosse giusto chiedere, il minimo per non vendere il prodotto proprio al prezzo di costo, quindi per non rimetterci, ma e quindi il minimo per avere un minimo di profitto. E chiaramente ha confermato che questo prezzo basso è stato tenuto basso appunto per le ottimizzazioni che sono state fatte alle loro architetture. L'architettura riguardo a questo è interessante leggere che comunque lui ha detto: noi avremmo potuto semplicemente prendere quello che fanno gli altri, quindi per esempio potevamo prendere l'architettura di Llama, implementarcela, fare il training del modello e lì finiva. In realtà hanno proprio fatto un lavoro di ricerca e sviluppo di questo modello in modo tale da poter portare poter portare un'innovazione vera e propria e non semplicemente seguire il mercato, non semplicemente prendere quello che già c'era e fare un'altra versione di un'altra LLM che non portava nulla di nuovo. Lui ha proprio detto questo: noi abbiamo deciso di partecipare all'innovazione, non di usare l'innovazione che invece è usata da altri paesi. Il secondo punto che è stato toccato è un po' il motivo per cui in Silicon Valley sono rimasti sorpresi dall'arrivo di DeepSeek, perché non si aspettavano l'arrivo di un'azienda cinese che potesse portare questa innovazione. E qui se, lui ha spiegato un po' che in realtà le aziende cinesi nel corso degli ultimi anni hanno puntato molto poco sull'innovazione, ma hanno puntato molto sullo sfruttare e sul monetizzare quello che magari era un'innovazione che proveniva da altri paesi. Loro magari semplicemente cercavano di monetizzarla il più possibile. E questo, quello che loro fanno è un po' quindi in controtendenza rispetto a quello che è stato negli ultimi anni in Cina con le varie aziende, e hanno fatto appunto qualcosa di inaspettato. Lo hanno anche rilasciato open source, perché lui crede comunque che il modello che sta seguendo OpenAI non riuscirà a funzionare, perché aziende come DeepSeek, ne nasceranno altre, riusciranno a magari a un certo punto diventare come i modelli di OpenAI, come hanno fatto loro in qualche modo, e in qualche modo, diciamo, queste aziende che come DeepSeek, che decideranno di seguire un percorso simile, svilupparsi in casa le tecnologie, rilasciarle in modo open source, lui le vede abbastanza degne di rispetto in qualche modo. Delle domande forse sorgono spontanee anche un po' su come è organizzata DeepSeek e chi ci sta lavorando. Riguardo alla struttura finanziaria, lui ha detto che in questo momento non hanno dei finanziatori, non stanno cercando dei finanziatori. L'unico problema che hanno è il ban alle spedizioni di chip avanzati, quindi GPU, per le AI. Questo è l'unico problema. Non hanno, ha detto, problemi di soldi, perché a differenza di tante aziende non sono nella modalità bruciamo soldi, e non stanno per fallire a differenza di tante aziende, perché appunto loro hanno sviluppato qualcosa che funziona, e l'hanno fatto cercando di ottimizzare il più possibile. Le persone che lavorano in DeepSeek a quanto pare sono cinesi, non persone però che sono rientrate in Cina e che hanno portato, diciamo, la loro conoscenza da altre nazioni. Sono persone che, a quanto ha detto lui, almeno quelle che hanno lavorato su DeepSeek V2, sono dottorandi, persone recentemente laureati, non sono maghi, che era una definizione che invece è stata usata da qualcuno per definire le persone che lavoravano dentro DeepSeek. Per queste innovazioni che loro hanno portato, in realtà ci sono stati team che hanno appositamente lavorato solo su questo per svariati mesi per farlo funzionare, e questi team a quanto pare non sono troppo organizzati, nel senso che sembrerebbero avere un'organizzazione abbastanza orizzontale, in cui potenzialmente tutti possono contribuire un po' a tutto. Io magari ho un interesse per qualcosa, mi avvicino a te che c'è un interesse simile al mio e lavoriamo su qualcosa di simile. Tutti hanno accesso, per esempio, alle GPU, che è un qualcosa anche qui che non mi sembra male, insomma, come modalità di organizzazione dell'azienda. Chiaramente magari ora funziona perché forse non sono tantissimi. Nel momento in cui magari l'azienda diventa enorme, forse magari un po' di organizzazione in più fa comodo.
E magari non ci si aspettava nemmeno, non aspettandoci questo tipo di risultati, non avevano nemmeno il fiato sul collo di dover tirare fuori qualcosa.
Esatto.
Invece magari da questo momento in poi gli servono delle deadline più precise e un'organizzazione diversa, o forse no.
Ci sta anche questo, ci sta anche questo. E banalmente loro già ieri, per esempio, oggi è martedì, e ieri loro hanno rilasciato un altro modello che è Janus, se non mi sbaglio, Janus di DeepSeek, che è un modello da testo a, cioè, speech to image generation,
Ok.
se non ho capito, non ho capito male. Allora, vi metto poi nelle note della puntata i link anche per provare DeepSeek. Uno è questo che vi ho detto prima. Ce n'era anche un altro che utilizza WebGPU, quindi dovete utilizzarlo in un browser che lo supporta. Chrome lo supporta? Firefox non sono sicurissimo, ma forse c'è qualcosa che si può attivare per farlo funzionare in ogni caso. Sulla Nightly di Firefox a quanto pare funziona, quindi forse magari è qualcosa che stanno attivando in questo momento. L'ho ritrovato proprio adesso, e quindi ve lo metto poi nelle note della puntata. È un link di Hugging Face in cui usano DeepSeek facendo girare tramite WebGPU. Questo qua. E c'è anche per provare Janus, il modello di text to image generation.
Io ho una domanda e una mezza considerazione che ci chiacchiereremo insieme. La domanda è perché ho letto anche in giro i cinesi per la diffusione dei dati interni, bla bla bla, non sono molto affidabili, quindi non possiamo fidarci dei dati che stanno condividendo sulle prestazioni di questo modello. Ora, questa roba che ho letto veramente tanto in giro, e non solo su magari la stampa italiana che non è affidabile, ma anche siti un pochino più affidabili, mi sembra cozzare un po' col fatto che questo modello è stato rilasciato open source e quindi uno può, come diciamo prima, magari testarlo, fare benchmark, e visto che stanno anche creando dataset per rifare il training, no, mi sbaglio? Possiamo darlo per più o meno affidabile, cioè, o almeno non penso stiano bluffando completamente, no, su quello che hanno fatto.
Sì, credo di no. Nel senso che probabilmente c'hai, in questo caso forse ci avresti anche più da perdere che da vincere, diciamo, in qualche modo, se ti mettessi a dare indicazioni completamente sbagliate, perché a quel punto perderesti magari quella credibilità che hai ottenuto dalle parole del CEO. Poi, per carità, magari lui dice così e fa altro, però diceva che la cosa che vuole è raggiungere un AGI, sviluppare questo tipo di modello, e il fatto di renderlo open source e di parlarne e di dare tutte queste indicazioni è un qualcosa che gli dà anche, diciamo, soddisfazione in qualche modo. Quindi secondo me, cioè, li rende degni di rispetto, ecco, questa parola usata. Io non credo sinceramente che abbiano completamente inventato tutto. Magari alcune cose le hanno dette senza definire proprio tutti i dettagli.
Okay.
Però il fatto che comunque questi modelli esistano, che possono essere utilizzati, le persone li possono usare, alla fine forse il benchmark migliore, ora non ti dico su questo con la versione di Reasoning R1, però la cosa, diciamo, il benchmark migliore, specialmente per l'altro V3, sono le persone stesse che lo usano, poi, no? Nel senso, se tu inizi a usarlo, funziona bene, quello, nel senso, è il benchmark principale. Cioè, se uso Claude invece che ChatGPT, magari è perché personalmente mi ci trovo meglio, o mi ci trovavo meglio. Quindi per questo. Ho letto anche un po' di critiche. Per esempio, una critica che ho letto è sul fatto che se usate chat.deepseek.com, nei termini di utilizzo del modello c'è scritto che loro potrebbero utilizzare quello che scrivete per successivi dati di training, all'interno del training dei successivi modelli. Però l'hanno scritto nei termini di utilizzo del sistema.
Vabbè, ma detto questo, nel senso, noi continuiamo a utilizzare Google Drive, dove ti dice che i dati che carichi su Google Drive possono utilizzarli per qualsiasi scopo, quindi so anni che ci pieghiamo questa cosa.
E l'altra cosa è che ho letto è stata, sì, ma le API, i server di DeepSeek sono in Cina, voi chiamate API e i server stanno in Cina. Boh, a me sembrano molto tutte scuse, diciamo, cercare un po' il pelo nell'uovo e cercare di trovare delle motivazioni per cui non si dovrebbero utilizzare questo tipo di modelli, più che invece magari ragionare sul fatto che un'azienda è stata in grado di portare avanti una ricerca di questo tipo e di innovare in questo ambito senza avere i miliardi di investimenti esterni di altre aziende, come per esempio ha avuto OpenAI. Secondo me qui dovremmo concentrarci forse un po' più. Capisco che quando si parla di Cina, no, viene buttata un po' anche nell'ambito politico,
sì.
Però magari almeno le persone che sono più interessate all'ambito tecnico, dovrebbero secondo me concentrarsi un po' più sull'ambito tecnico, appunto, e vedere qual è stata l'innovazione, cosa ha portato in più, cosa hanno fatto DeepSeek, perché stanno rilasciando questi modelli, come l'hanno fatto il training, senza concentrarsi troppo su tante cose che magari, ok, interessante, ma alla fine il modello è anche open source, te lo puoi prendere, lo puoi far girare in locale, per cui se tu hai paura che i tuoi dati finiscano nel dataset di training o che le tue quel scrivi finisca in Cina, c'hai sempre la possibilità di fartelo girare in locale. La stessa cosa non la puoi dire banalmente di Claude o Gemini o ChatGPT, quindi secondo me si cerca un po' troppo di cercare il pelo nell'uovo, quando invece si potrebbe concentrare più sull'innovazione vera e propria che questo modello ha portato.
So, d'accordissimo, e questa era la seconda cosa infatti di cui secondo me era interessante parlare, perché poi fino adesso, almeno la mia percezione, è sempre stata che l'innovazione nel mondo AI fosse solamente da 4 aziende, 5 aziende, niente di più. Da un certo punto di vista, nella mia testa, nemmeno Apple poteva più entrare in questi giochi, perché poi si appoggia OpenAI per tutta una parte di intelligenza artificiale, quindi è come se fosse una roba a investimenti altissimi e molto complessa. Loro hanno dimostrato che comunque, anche non facendo parte delle aziende che hanno i fantamiliardi, sono riusciti a tirar fuori qualcosa di competitivo. E quindi forse dà anche una speranza, accende una speranza anche per l'Europa da un certo punto di vista, forse.
Ecco, sì, un po' sia con i vari meme, un po' anche in realtà con articoli sui giornali, ci si sta cominciando a chiedere cosa sta facendo effettivamente l'Europa, perché da un lato abbiamo gli Stati Uniti, che chiaramente, vabbè, fin dall'inizio, in questa lotta per le AI, cioè abbiamo avuto gli Stati Uniti che hanno fatto un po' da padrone, nel senso che si sono un po' rincorsi tra loro i vari giganti, quindi prima OpenAI con Microsoft, poi Google, Gemini, Anthropic, che comunque è stata finanziata da Amazon, Apple che rincorre. Ora abbiamo che anche in Cina ci sono colossi come DeepSeek, che appunto sono startup come DeepSeek riescono a fare una cosa del genere, e dei colossi cinesi come possono essere per esempio ByteDance, Tencent, Alibaba, sono rimasti un po' indietro magari rispetto a quella che è una startup praticamente, ma allo stesso modo ci avranno anche loro le capacità per unirsi in questa guerra. Allo stesso modo, purtroppo in Europa manca un po' magari ancora l'azienda che davvero può portare questo cambiamento, e manca l'azienda, ma mancano probabilmente anche proprio gli investimenti, forse, mentre invece siamo stati fortissimi, a differenza di altri paesi, di altri continenti, a regolamentare il tutto, cioè siamo stati molto bravi a regolamentare e dire cosa va fatto e cosa non va fatto, ma un po' meno bravi forse a vedere davvero dove sta andando l'innovazione, forse. Poi questo è un argomento molto complesso, è un argomento molto complesso secondo me, questo delle regolamentazioni, perché anche le regolamentazioni ci vogliono, però prima di regolamentare forse servirebbe l'innovazione vera e propria, e rimanere completamente indietro in questa battaglia, chiamiamola così, in questa corsa, è un qualcosa che forse non ci possiamo permettere come Europa. E l'unica azienda europea che mi viene in mente che diciamo ha fatto qualcosa in questo ambito e se ne è parlato è Mistral, però a parte un po' all'inizio, non so, magari non sono informato io, ma ultimamente non mi sembra che abbia portato poi tutte queste innovazioni che si si aspettava. Sì, esatto, l'azienda francese. E ad esempio, leggendo un po' di dettagli tecnici anche di DeepSeek, di DeepSeek V3, si parlava, ora magari spero di non dire qualcosa di errato, perché su questo ancora non l'ho studiato bene. Si parlava del fatto che DeepSeek V3 è il modello quello più grande, da oltre 600 miliardi di parametri, è basato su un'architettura Mixture of Expert, che era un qualcosa che credo abbia, che ha introdotto in qualche modo proprio Mistral. Non vorrei sbagliarmi su questo, quindi se sbaglio qualcosa poi correggetemi in caso. Solo che loro dicevano in questo post: Mistral però non è mai riuscita davvero a farla funzionare benissimo come ci si sarebbe aspettato, mentre a quanto pare DeepSeek è riuscita un po' a trovare gli ingredienti per farlo funzionare bene. Quindi anche lì, forse anche da questo punto di vista di Mistral, siamo rimasti un po' indietro, e magari rispetto a quello che ci si aspettava sarebbe potuto essere, forse non, è poi, non ha poi rispettato tutte le attese, non lo so. Magari su questo, se c'è qualcuno anche in ascolto, che è rimasto in ascolto finora e è presente nella pointer chat, ditecelo pure, insomma.
Sì, comunque sono d'accordo, e l'ultima cosa su questa specifica cosa che hai detto è che poi sembra che la regolamentazione debba andare per forza, diciamo, contro il fatto di sviluppare tecnologia, quando invece potrebbe andare di pari passo e si potrebbero continuare a fare regolamentazioni e fare questo tipo di cose che abbiamo fatto fino adesso, sviluppando anche qualcosina.
Sì, assolutamente. Vogliamo... C'hai qualche pointer pix prima di...
Allora, non ho pensato a dei pointer pix, però possiamo dare un annuncio che domani, quindi per chi ascolterà il podcast, potrete subito entrare su Apple TV e vederla, perché sono le 11:30, quindi sicuramente la troverete già. Uscirà l'ultima stagione, cioè la nuova stagione di Mythic Quest, finalmente, dopo anni. Possiamo dire che siamo molto felici.
Sì. Me ne stavo dimenticando, ma appunto te lo volevo scrivere perché l'ho letto qualche giorno fa e era qualcosa che sono sicuramente interessato a continuare a vederlo, insomma. E no, io volevo, giusto velocemente, perché ho visto che siamo già a un'ora di registrazione, è uscita una nuova serie TV su Apple TV Plus, si chiama Prime Target. Potrebbe, secondo me, piacere ai nostri ascoltatori, perché è una serie TV che parla di, almeno nelle prime due puntate che sono uscite e che ho visto, la storia è quella di un ragazzo che studia matematica, fa ricerca in ambito matematico, e non credo di spoilerare nulla, perché si vede già nella prima puntata, lui sta proponendo una ricerca che riguarda i numeri primi. La propone al suo supervisor, gli propone di fare questa ricerca, e poi comincia un po' la parte thriller, perché poi diventa un po' un giallo, cominciano ad esserci cose particolari. Chiaramente questa ricerca non può essere portata avanti, perché può dare fastidio a qualcuno, però poi non posso dirvi troppo, perché altrimenti vi spoilerò quantomeno le prime due puntate. Mi è piaciuta. È una di quelle serie TV che esce una volta a settimana su Apple TV, quindi dovrò aspettare per vedere i successivi, perché altrimenti avrei probabilmente fatto una visione proprio... avrei fatto un binge watching.
Io non l'ho ancora vista, ma mi avevi mandato il trailer e mi aveva
sì,
tirato carina, molto, quindi la vedrò.
Carina. E poi per il resto... Vabbè, non lo so, se l'hai visto, ho visto ACAB, non so se tu l'hai
Non l'ho
visto.
visto.
Ho visto quello perché, vabbè, avevo visto il film all'epoca, quindi poi ho visto anche la serie TV.
Com'è?
Non è male, non è male, devo dire. Chiaramente, vabbè, non è la serie con i poliziotti come siamo abituati a vederla, magari sul Rai 1, nel senso
Non
che
è Don
comunque
Matteo.
non è Don Matteo, è un qualcosa, vabbè, nel senso, se avete visto il film. Non è niente di diverso dal film, perché comunque fa vedere un po' un lato diverso dal solito della polizia, diciamo un lato più violento, unendolo, non, cioè unendo sia la parte, il mondo lavorativo di queste persone, quindi la parte in cui vanno in giro e magari devono in qualche modo essere violenti contro qualcuno, ma anche la parte della vita privata di queste persone, che chiaramente hanno una marea di problemi anche a casa e devono risolverli pur continuando a lavorare. Mi è sembrata una bella serie TV, sinceramente. Immagino continuerà almeno un'altra stagione per come finisce, per cui secondo me non è male.
E mi è venuto in mente un Pointer Pix che ho visto ieri e che è molto d'attualità, visto che nelle ultime già un paio di puntate abbiamo spesso parlato di Trump. Ho visto The Apprentice, che è il film biografico sulla nascita di Donald Trump, praticamente è bellissimo. Tra l'altro c'ha un paio di candidature agli Oscar e consiglio, molto bello.
Ma invece adesso mi è venuto in mente questo. A proposito di candidatura agli Oscar, Emilia Perez, l'hai visto?
Sì, è bellissimo.
Ok, vabbè. Io perché ce l'ho, ma non l'ho ancora visto.
No, a me è piaciuto
Quindi
tanto,
ora,
tanto,
vabbè,
tanto.
vediamo. Lo
Merita.
vedremo, lo vedremo. Perché avevo visto The Substance che avevi
Ah,
consigliato.
ok.
Ora, la
L'hai
sera che abbiamo visto.
visto?
De sì. Sì, la sera che abbiamo visto The Substance eravamo lì, diciamo, vabbè, vediamo The Substance o Emilia Perez. Alla fine abbiamo detto, vabbè, vediamo The Substance.
Ok.
E quindi
Vabbè, però l'avevo
poi.
detto che era un horror un po'. Non
Era
so se ti è
un po'
piaciuto.
particolare, non mi
Ok,
aspettavo, non sapevo cosa aspettare. Non avevo visto trailer e niente, l'avevi
ok. Ti è
messo tu.
piaciuto?
Particolare, diciamo. Non mi è dispiaciuto, non mi è dispiaciuto. Cioè,
Secondo
non
me è
è.
figo, però è un po'.
Un po' forte, però secondo me fa anche pensare un po'.
Sì, anche secondo me.
Non è un film tranquillo, ecco, però devo dire, mi è piaciuto, non lo metto tra i film più belli che abbia mai visto, che mi sono piaciuti magari di più. Ci sono sicuramente film che, tipi di film, generi di film che mi piacciono maggiormente, ma questo sinceramente è qualcosa che consiglio.
Ti lascia un botto di angoscia finale, non
Sì.
angoscia da film horror, ma anche proprio di cose
Sì,
di cui parla e che dici.
assolutamente. Però non è male, dai, non è male per niente. E niente, credo che ci siamo. Avevi nominato Trump, l'unica cosa che volevo aggiungere, di DeepSeek, sempre, ora mi sono tornato in mente, la cosa che hanno sottolineato è che loro, un po' probabilmente, sull'ondata dell'America versus China, hanno rilasciato il modello di reasoning, questo qua, DeepSeek R1, durante la settimana dell'insediamento di Trump, cioè i giornali o comunque i ben informati dicono che è stato anche un modo per far vedere un po' i muscoli e dire: ah, guarda, siamo capaci anche noi. E l'hanno fatto appositamente durante quella settimana, non per caso, ma perché effettivamente è stato scelto di farlo in quella settimana. E probabilmente, così come probabilmente ieri hanno rilasciato il modello delle immagini, della generazione delle immagini, proprio ieri quando Nvidia perdeva il 16% in borsa,
Probabilmente sì.
e il mondo si stava chiedendo se stava scoppiando la bolla dell'AI, che anche lì, qualsiasi cosa succeda, cominciano ad esserci le persone che cominciano a dire: ma è scoppiata la bolla dell'AI?
Sì, ma poi
Boh.
una nuova azienda AI fa scoppiare la bolla dell'AI,
Sì,
non torna molto,
infatti
però.
non lo so, ma immagino che Nvidia un po' ha già ricominciato a recuperare, credo, però vabbè.
Non può salire per sempre.
Non può essere per sempre, no, però va bene,
Va bene.
dai, allora ci sentiamo poi la prossima settimana, anzi no, ci vediamo sabato
Noi ci vediamo sabato e per chiunque venga ci scriva sulla Pointer Chat e sul gruppo del FOSDEM della Pointer Chat.
Non ci, non, non, e ovviamente sabato notte, sabato sera c'è appuntamento fisso
La
con le
Frictaland.
mitragliette, per cui mi raccomando, non perdetevelo.
Che è
Non,
cibo,
ci, è
comunque.
cibo, esatto, è cibo. Giusto, esatto, hai fatto bene a dirlo. E quindi noi ci vediamo sabato. Se ci siete anche voi al FOSDEM, fatecelo sapere, altrimenti ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!